Siamo in compagnia Martina insieme a Federico e Martina. Oggi alla mia destra, quindi, abbiamo le interpreti della Biennale della Tecnologia 2024, Ilaria Iannazzo e Alice Bertinotti. Benvenute.
Benvenute.
Grazie.
Grazie.
Come state innanzitutto?
Un po' emozionate.
Emozionate per l'intervista?
Sì.
No, assolutamente, sarà una chiacchierata, quindi state veramente tranquille. Poi magari possiamo chiedere se qualcosa che diremo la tradurremo internazionale, magari questa...
Siamo sempre al microfono, ma non siamo ospiti, siamo dietro un vetro a tradurre un messaggio, quindi per noi questo è qualcosa di nuovo, anzi grazie per averci invitato.
Okay, le vostre voci sono finite nelle orecchie degli ospiti, insomma, della Biennale.
Esattamente, tutto è stato filtrato, molte delle conferenze sono state filtrate attraverso la vostra voce e anche poi il vostro stile, perché immagino, così, domanda che mi viene in mente, ogni traduttrice, ognuna di voi può avere uno stile di traduzione, oppure...
Sì, assolutamente, si cerca di comunicare l'emozione del relatore, di chi è sul palco in quel momento, in modo anche fedele. Quindi se c'è dell'entusiasmo, se c'è della gioia, se c'è della tristezza, cerchiamo anche di dare quell'aspetto che va oltre il mero significato.
Un po' dei doppiatori... Dei doppiatori, ma real
siamo
time.
Siamo interpreti, esatto. Siamo interpreti anche di conferenza, attrici, quindi ci occupiamo non della traduzione scritta, ma della traduzione orale, che si definisce appunto interpretariato, che va a interpretare appunto il messaggio che arriva nelle nostre orecchie e anche nelle sue emozioni, nelle sue sfumature.
Loro vengono da un'interpretazione delle parole che ha portato alla Biennale il premio Nobel Anne Luyer, che ha parlato insomma del suo progetto, del materia su cui lavora, quindi la fisica, il suo lavoro sugli elettroni, e io mi stavo chiedendo, ovviamente quando ti trovi a dover riportare delle parole di un premio Nobel, cioè l'attenzione da parte del pubblico, di chi sta ascoltando, sale, e la responsabilità che ci si sente addosso è alta, immagino. Come la percepite questa cosa?
E in effetti è una grande responsabilità, una grande emozione e anche molto divertente, secondo me. Richiede un sacco di preparazione, ovviamente, per cui noi studiamo per qualsiasi evento, anche se non parla un premio Nobel, ma a maggior ragione se è un argomento denso, tecnico, ovviamente dobbiamo prepararci molto. Però credo che sia il bello della professione, proprio l'emozione di riuscire a, appunto, come diceva Alice, trasmettere effettivamente quello che viene detto in tutte le sfumature è proprio l'ottimum.
Per me, che sono appassionata di scienze e tecnologie, è stato il coronamento di un sogno essere presente alla presentazione del premio Nobel della fisica 2023. Ho avuto una grandissima fortuna avere accanto a me una collega competente che mi ha aiutato in tutto sin dai primi attimi della preparazione, e anche di far parte di una rete di colleghe che è Assointerpreti, l'Associazione Italiana Interpreti di Conferenza, che mi ha permesso di essere qui a dare voce a questo evento, a queste personalità, e di parlare di tecnologia. Anche nel nostro lavoro c'è molta tecnologia, ma c'è anche molta umanità, come ci dice la Biennale.
Mi dicevate che voi vi alternavate, giusto? Giusto per chiudere questo discorso, durante l'intervista, cioè l'intervista, insomma, l'intervento del premio Nobel, vi aiutavate a vicenda, o sbaglio?
Sì, di solito un interprete traduce per più o meno 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, dipende, però poi si passa il microfono alla collega, perché è un lavoro molto impegnativo, quindi c'è comunque bisogno di un attimo di pausa, anche se poi in realtà non è una vera pausa, perché nel momento in cui la collega prende il microfono e inizia a tradurre attivamente, comunque chi ha il microfono spento segue e ricerca, scrive, dà appunti, sostegno, cerca sul glossario il termine che può sfuggire, quindi... Non sei attivo, però comunque devi essere molto presente, molto concentrato lo stesso.
In termine tecnico-scientifico questo si chiama carico cognitivo, cioè il cervello umano passa dall'ascolto, decodifica quanto ho ascoltato in una lingua e lo traduce nella lingua target con un certo ritardo. Detto così sembra noiosissimo,
significa che
appunto abbiamo una concentrazione altissima e pertanto lavoriamo a coppia per la traduzione simultanea o interpretazione simultanea.
Esatto, una cosa che a me stupisce tantissimo è capire come voi riuscite a fare simultaneamente al discorso che viene fatto in aula, in questo caso durante la conferenza, come riuscite a tradurre sul momento esattamente le parole che vengono dette, quindi c'è anche un grande lavoro di memoria, immagino, dietro questo lavoro.
C'è un lavoro di sicuramente di memoria e di elaborazione, però l'idea è di tradurre concetti più che parole, anche se non sempre è così facile perché specialmente negli ambiti più tecnici a volte sono proprio le parole che sono importanti, però tradurre parola per parola sarebbe impossibile e simultaneamente non ci sarebbe il tempo, e quindi in realtà andiamo proprio per i concetti, quindi la trasposizione.
Vi chiamate interpreti per questo motivo.
Esatto, e poi talvolta le parole non sortirebbero lo stesso effetto. Pensate a una barzelletta, uno scherzo, raccontato in una lingua piuttosto che un'altra. Abbiamo un'ironia diversa, quindi noi dobbiamo rendere lo stesso effetto, che poi la risata o l'imbarazzo, quello che è, nella lingua e nella cultura di arrivo del nostro pubblico che ci ascolta. Quindi tradurre solo le parole non è utile, ma il concetto, il contenuto, il significato è quello che cerchiamo di portare al pubblico con più precisione possibile.
Pensiamo un po' a Federico, ti ricordi quando abbiamo discusso sì. sulla Marvel, perché loro hanno fatto la traduzione di Thor da Zio del Tuono, era qualcosa che...
Esatto, è una delle mie battute preferite del film, perché il Dio del Tuono Thor nel film, nella traduzione in italiano, per prenderlo in giro, diventa Zio del Tuono, che effettivamente fa ridere. In inglese è Lord of Thunder, quindi...
Che per loro fa ridere,
è
quindi...
Signore del Tuono, ma secondo me non ha la stessa resa comica del...
È una sfumatura diversa, talvolta esatto. anche il doppiaggio ha le sue sfumature e adattamenti, e come avete detto quindi... voi, dipende talvolta anche dallo stile o dai limiti di caratteri, o... ci sono diversi spazi. Il nostro è un limite di tempo, perché abbiamo dei secondi esatto. limitati per rendere questo messaggio, e di solito si dice che dall'ascolto dell'interprete alla traduzione del messaggio passano da circa 4 secondi, da 4 a 7 secondi, che è il nostro tempo di trasferimento di messaggio, che si chiama decalage, quindi sono decisioni rapidissime su un termine piuttosto che un altro e su una resa piuttosto che un'altra.
La cosa interessante che mi piaceva guardare mentre ero in uno degli incontri in una vostra collega è che dalla sua saletta, insomma, chiusa per essere isolata ovviamente dall'esterno, mentre l'ospite parlava in inglese, tra l'altro in un dialetto cioè abbastanza marcato, con un accento marcato, quindi su questo vi chiederò anche tra pochissimo, però per rimanere sempre nella parte di interpretazione, lei, adesso ve lo chiedo a voi, cercava anche con il volto, con le mani, gesticolava come se la stesse dicendo lei quella cosa, oppure come se quelle emozioni, quella riflessione la stesse facendo lei, quindi lo stava vivendo quel discorso.
Sì, viene, secondo me un po' viene spontaneo, specialmente un po' con l'esperienza, però è che proprio entri nel messaggio e quindi poi lo trasmetti con tutto il corpo, con le mani, come se stessi parlando tu effettivamente, con il sorriso piuttosto che con la faccia triste, se serve triste, tutto il corpo entra.
Cosa che forse l'intelligenza artificiale
esatto.
fa meno.
Perché poco fa abbiamo avuto un dibattito sull'intelligenza artificiale, che è appunto uno degli argomenti cardine di questa Biennale Tecnologia 2024, e abbiamo sempre detto, anche ripetuto nei giorni che sono passati, che l'intelligenza artificiale non potrà mai superare e sostituire completamente la mente umana, perché appunto c'è anche, appunto, come dice la parola, un lavoro di interpretazione, ma non solo nelle parole, proprio nei gesti, nelle sensazioni, nelle emozioni che bisogna trasmettere al pubblico, giusto?
Benissimo, sì, è vero. L'intelligenza artificiale è uno strumento, può essere un ottimo compilatore di dati, ci può aiutare a preparare un glossario. In alcuni casi può fornire la trascrizione, per esempio, di un video che dobbiamo studiare nell'ambito di un determinato incontro. E questo è utilissimo per un lavoro di studio, di compilazione. Ma per andare a rendere la comunicazione umana, che ha delle sfumature, delle emozioni, ci sono delle frasi interrotte, ci sono dei pensieri complessi, intervengono per esempio l'ironia, il sarcasmo, il non detto, fa buona parte della comunicazione umana e anche la comunicazione gestuale. Tutto questo deve essere carpito dall'interprete e trasferito per il pubblico di riferimento. Ecco, credo che se sul palco abbiamo e celebriamo dei relatori umani, dei premi Nobel che hanno fatto grandi scoperte per l'umanità, quel tipo di messaggio si merita di essere tradotto tramite una comunicazione umana e reso in tutte le sue sfumature.
Il rischio di fraintendere poi le parole che vengono dette, i sentimenti, magari le emozioni, è altissimo tante volte. Prima vi parlavo appunto degli accenti. La difficoltà che immagino è, ok, l'inglese, siete preparatissime, va bene, arriva qualcuno che però fa difficoltà proprio a parlarla, la lingua che voi state cercando di interpretare, come vi comportate?
Vabbè, l'esperienza fa molto. Poi ci sono, insomma, delle sicuramente anche forse delle preferenze, nel senso che poi ognuno di noi magari se la cava meglio con accenti di un certo tipo rispetto che altri, per cui anche il fatto di lavorare in coppia fa sì che magari ci si possa aiutare.
Ci si specializza un
pochino, sì, poi magari è proprio una questione di preferenze. E poi si impara, in realtà si studia anche per questo, anche proprio per adesso che si può, per esempio, spesso su YouTube si trovano magari video di discorsi precedenti di quello stesso oratore, quindi uno lo studia anche proprio per capire come pronuncia le parole,
quindi c'è tutta la parte di studio sull'ospite.
Quanto conta la preparazione poi sulla vostra performance in real time?
È fondamentale, potete pensare alla preparazione di un atleta olimpico. Noi stiamo sempre studiando, esercitandoci, l'università ci crea in una forma mentis, per cui costantemente stiamo studiando, approfondendo l'argomento, il tema di cui poi i nostri relatori andranno a parlare, ed è un esercizio continuo che va oltre il lavoro, quindi spesso abbiamo corsi di aggiornamento, certo. Andiamo a approfondire per esempio le nostre lingue attive, ci sono colleghi che si rivolgono a un vocal coach per perfezionare la dizione o la pronuncia in una lingua particolare, è un lavoro costante. Dal lato del relatore con l'accento critico vorrei anche aggiungere che sarebbe bello che chiunque possa esprimersi nella propria madrelingua sul palco, perché è una difficoltà, è un ostacolo, io lo capisco, mi metto nei panni di quel relatore che prova a parlare di qualcosa di importante magari in un inglese che non ha avuto tempo di approfondire, di studiare. Questo non è giusto, ci dovrebbe essere un supporto e noi interpreti siamo un supporto perché il messaggio venga fuori e funziona se ci esprimiamo tutti nella nostra madrelingua, così si crea un vero dialogo utile.
Questo è un bel punto di vista che non avevo mai pensato. E io invece ho una curiosità un po' più, insomma, così, mia
personale,
ma quando vi trovate di fronte a qualcuno che dice una cosa, poi se la rimangia, poi ripensa, poi cambia, poi modifica,
cioè... potete uscire dalla cabina e picchiarlo sul palco, oppure dovete trattenervi,
decidetevi, cioè...
per deontologia non lo fate perché siete delle professioniste.
Purtroppo non si può, però cerchiamo di stargli dietro, per cui di far vedere, come dire, anche nella lingua d'arrivo tutta questa indecisione, quello che dice, quello che si rimangia, che si contraddice, deve venire fuori anche come tutto il messaggio.
Esatto, poi ci sono magari delle situazioni buffe, ma l'interprete è sempre dalla parte di chi sta parlando e dalla parte del messaggio, quindi in ogni caso noi siamo di supporto a questo, qualsiasi cosa accada, siamo il supporto del messaggio che viene comunicato e quindi
anche avete uno strumento potente in mano, cioè magari se volete tramutare quello che sta dicendo qualcuno, magari la gente arriva, il relatore ha detto qualcosa e invece il pubblico se ne esce, si porta a casa un altro
sapendo tutt'altro. però ecco, a volte può capitare ad esempio che magari il messaggio che state veicolando non sia, voi non siete d'accordo con il messaggio. Questa curiosità che personale, ma non so se vi è mai capitato o può capitarvi, in quel caso credo che complichi ancora un pochino il lavoro.
Ancora di più, a me è capitato in realtà abbastanza recentemente, però devo dire ho proprio fatto uno sforzo per concentrarmi su quello che stavo dicendo e in qualche modo zittire la parte me che diceva non sono d'accordo.
La professionalità però,
esatto, sì. Ho fatto emergere la professionalità in maniera da, perché giustamente il mio ruolo è quello di trasmettere il messaggio, che io sia d'accordo oppure no, dopodiché esiste in alcuni ambiti, insomma, può esistere anche l'obiezione di coscienza, certo. Nel senso, magari uno non accetta di andare a fare una traduzione in una situazione in cui sa che verranno fuori argomenti su cui non è d'accordo.
Anche parole, immagino, perché tante volte, che ne so, adesso stiamo vedendo parecchie parole che cioè è meglio non utilizzare, no? Anche per, come messaggio anche politico di vicinanza a una comunità, a una minoranza discriminata, e tante volte però se una persona che ti sta parlando la utilizza, è lì come ci si comporta.
Parole che sono diventate cringe. Ieri cringe, ho avuto un intervento sullo slang all'interno della tecnologia e dei forum di Twitch, di come la tecnologia stia modificando il nostro linguaggio anche con degli anglicismi che vengono usati in moltissimi modi. Ecco, se chi sta sul palco sta usando quel tipo di parola, cercherò di usare una traduzione precisa e vicina a quel tipo di riferimento, sempre per il fatto che l'interprete deve mettere da parte la propria personalità e far emergere la professionalità e dare e rendere quel messaggio. Quindi anche se quella parola, che ne so, se quell'uso del genere per esempio non mi piace perché non è inclusivo, beh, non è importante la mia preferenza personale, ma è importante il messaggio. del relatore o della relatrice,
tuteli,
certo.
Nel senso che poi voi avete la responsabilità solamente delle cose che riportate, non di quelle che, cioè, non dovete fare una cernita sulle cose da dire, se altrimenti la fate anche sul resto,
esatto.
Cioè, è un discorso particolarmente complesso e credo che ci siano anche delle direttive nel vostro insomma, non so se esiste un comitato, un gruppo di colleghi interpreti dove decidete un po' come comportarvi su queste situazioni limite.
Beh, appunto nell'associazione che menzionava prima Alice, che ha suoi interpreti, cioè un'associazione volontaria in realtà, nel senso che si può aderire come anche no, però il fatto di aderire ha anche questo vantaggio qua, è una situazione in cui ci si può confrontare con colleghi e insieme abbiamo concordato una serie di regole, un codice etico di comportamento a cui tutti quanti aderiamo. Però è importantissimo discutere, poter anche confrontarsi su argomenti, su situazioni che possono mettere in difficoltà.
Infatti l'aspetto positivo è crescere, imparare il mestiere all'interno di una rete, di un'associazione di colleghi che hanno una professionalità incredibile e confrontarsi anche su queste cose. Ma questa cosa si poteva dire, come lo posso fare? C'è tutto un aspetto di preparazione al mestiere in cui magari si va a provare la traduzione di un video, si chiede un riferimento al collega e si impara, ci si aiuta, e questo è uno degli aspetti fondamentali anche dell'associazione, poter avere qualcuno a cui riferirsi.
Siccome Ilaria e Alice, me lo permettete, sono state, appena sono arrivate super incuriositi noi a fare domande sulle loro professionalità, ragazze, siccome c'è Francesca, Virginia, Brigitta, che sono dall'altra parte delle telecamere, voi non le vedete, avete qualche curiosità che magari non abbiamo toccato noi? Sì, Brigitta, dica.
Com'è?
Vieni, vabbè, così almeno...
Qual è il percorso che si fa per arrivare ad essere interpreti?
Allora, ci sono delle università di interpretariato di conferenza, una di queste per esempio si trova a Trieste, un'altra a Bologna in Italia, ma ce ne sono tante altre, e il percorso è appunto imparare la tecnica nei primi 3 anni della triennale e poi c'è una laurea specialistica in cui ci si va a specializzare. Io per esempio ho fatto questa parte all'estero, nel Regno Unito, e poi ho avuto la grande fortuna di avere un programma ponte che mi ha permesso di fare uno stagierato presso il Parlamento Europeo, presso le cabine del Parlamento Europeo, e vedere come gli interpreti gestivano questi contesti molto intensi. Però è un avvicinamento lungo e di tanta formazione quello alla professione, ed è fondamentale appunto avere dei riferimenti, avere dei colleghi e anche non mollare, continuare a impegnarsi, continuare a specializzarsi e appunto provare a realizzare questo sogno.
Vai Martina, prego.
No, volevo dire, è bellissimo, molto interessante questo aspetto, questo studio che c'è dietro questa professione.
Avete dei riferimenti anche voi? Questa è l'ultima domanda, poi vi lascio, no? Di tipo dei Leo Messi, dei Maradona, degli interpreti ai quali vi ispirate, non lo so. Ce li avete? Perché parlavi dei riferimenti che uno può avere, oppure nel vostro percorso se avete incontrato che io voglio essere un interprete come quella persona lì.
Questo sì, forse più che diciamo nomi famosi,
sì,
forse
okay.
Più professori
importanti
o comunque,
per voi.
Esatto, sì, persone, più che altro sì, all'università ne ho incontrate, e poi come inizialmente, come dire, ok, sono nel posto giusto perché se quella persona lì insegna così, io voglio diventare così. E poi soprattutto nel lavoro, cioè nel quotidiano, il fatto di lavorare con persone di grande professionalità ispira tantissimo.
Rubate tra di voi un po' di tecnica e di stile.
Assolutamente.
Quindi grazie.
Grazie mille per essere state qua, per averci un po' spiegato come funziona questo mondo e il vostro lavoro.
Ilaria Iannazzo, Alice Bertinotti, interpreti della Biennale della Tecnologia. Noi vi lasciamo per una piccola pausa musicale e ci risentiamo tra pochissimo.